Allora, vogliamo aprire il nostro Alphaville questa mattina, sono le 11.05, siamo in diretta studio, vogliamo dare testimonianza, mettiamola in questi termini, dell'importante ritrovamento di un sonetto di Carlo Porta, considerato il massimo poeta milanese, in milanese, perdonatemi, si tratta del sonetto El Forsiche Lasciura Marianin, scritto a quattro mani con Tommaso Grossi in occasione della monacazione di una nobildonna comasca e pubblicato nel 1817, ma il cui testo originale era andato perduto durante la Seconda Guerra Mondiale. Due nuove versioni originali sono invece state recentemente riscoperte in Canton Ticino, una presso la Biblioteca del Santuario della Madonna del Sasso di Locarno e la seconda di proprietà dello storico biografo e politico lugonese Giovanni Maria Staffieri, schedata all'interno della bibliografia ticinese dell'Ottocento di padre Callisto Calderari. Allora, questa mattina, e lo ringraziamo, ne parliamo in diretta studio con Aurelio Sargenti. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Grazie per aver accettato, uno, il nostro invito e due, di essere qui con noi in diretta. È una bella settimana questa, ogni mattina abbiamo ospiti in studio. Allora, Aurelio Sargenti, che a questa trouvaille ha dedicato un articolo nell'ultimo numero di Fogli, la rivista dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Aurelio Sargenti è stato già docente di italiano, direttore del liceo di Lugano 2 ed è studioso, ne accennavamo poco fa, di Tommaso Grossi. Magari su questo torniamo anche. Cominciamo dicendo che già Dante Isella, editore e curatore dell'edizione critica delle poesie del Porta del 1955-56, aveva attribuito con certezza questo sonetto alla coppia di poeti lombardi Carlo Porta e Tommaso Grossi. Prima del recente doppio ritrovamento ticinese, dunque, che cosa si sapeva e si possedeva di questo testo e che cosa invece era andato perduto?
Ecco, i dati essenziali sono stati da lei rievocati, cioè che il sonetto di cui stiamo parlando, scritto appunto a quattro mani da Porta e da Grossi, fu pubblicato per la prima volta in una miscellanea per monacazione uscita qui a Lugano nel 1817 presso Francesco Veladini. Nella stampa Veladini questo sonetto recava la firma generica d'un milanese, ma Raffaello Barbiera, nella sua edizione delle poesie del Porta uscita a Firenze nel 1884 e poi Carlo Salvioni, hanno potuto vedere l'esemplare della miscellanea luganese posseduto dal Porta stesso, riproducendone quindi il testo. Lo hanno facilmente dichiarato sonetto di Carlo Porta e di Tommaso Grossi grazie a una preziosa postilla autografo del Porta che accanto a D'un milanese scrisse il sonetto 7 della presente raccolta e del Grossi e del Porta. Quindi la coppia miscellanea posseduta da Carlo Porta e conservata nell'archivio storico civico di Milano venne poi, come lei ha ricordato, distrutta con il resto della biblioteca del poeta durante l'ultima guerra del secolo scorso. Per cui Dante Isella non ha potuto fare altro che riprodurre nella sua edizione critica delle poesie portiane la trascrizione del sonetto data da Barbiera prima e Salvioni poi, che hanno potuto vedere l'esemplare posseduto dal Porta. Ancora all'altezza del meridiano portiano del 2000, la miscellanea era detta da Isella non trovabile, introvabile.
Arriviamo a questo ritrovamento ticinese avvenuto nel 2021 in occasione dei nuovi studi avviati per il bicentenario della morte di Carlo Porta. Era scomparso il 5 gennaio del 1821 a Milano. Si tratta in realtà di un doppio ritrovamento. È corretto?
Sì, ecco, rispondo volentieri a questa sua domanda anche per sottolineare come gli anniversari letterari, come appunto il convegno portiano svoltosi a Milano nel maggio del 21, stimolano gli studiosi a riaprire cantieri che a volte, come questa volta appunto, riservano piacevoli sorprese. Al convegno portiano la studiosa luganese Federica Alziati segnalò il ritrovamento nella biblioteca del santuario santuario della Madonna del Sasso di una raccolta di pubblicazioni occasionali contenente appunto il nostro fascicolo, fin qui definito introvabile. La studiosa ha potuto trovare la raccolta consultando il catalogo in linea del sistema bibliografico ticinese, dove il testo era stato registrato solo pochi mesi prima del convegno. Per cui noi oggi, come Barbiera Salvioni prima, possiamo leggere dall'originale il sonetto della ditta Grossi Porta. Ma, come ben dice lei, la copia segnalata da Alziati non è la sola copia esistente della miscellanea per Monacazione edita dal Velini nel 17. Infatti, un'altra copia è posseduta da Giovanni Maria Staffieri ed è stata schedata da padre Callisto nella sua bibliografia ticinese dell'Ottocento, uscita nel 2011. La copia conservata della Madonna, della Biblioteca della Madonna del Sasso, è da considerarsi una seconda tiratura, fatta sfruttando i piombi della prima, cioè i piombi che sono serviti per l'esemplare Staffieri, per poter aggiungere una pagina in più ed accogliere un altro componimento poetico dell'illustre Francesco Riva, autore del sonetto pubblicato nella pagina precedente di entrambe le tirature. Le altre poche differenze tra le due copie sono dovute al taglio del margine inferiore e alle rifilature delle pagine, in quanto i due opuscoli sono contenuti in due diverse raccolte eterogenee di pubblicazione occasionali.
Allora, guardiamo al sonetto con maggiore attenzione. Si tratta di un componimento in dialetto milanese, ovviamente, scritto in occasione, lo dicevamo proprio in apertura, introducendola, in occasione della monacazione di Marianna Frigerio, chiamata Sciura Marianin e Donna Ninetta, nobildonna di Como. Allora, noi abbiamo fatto un esperimento e per questo ringraziamo il collega Marco Pagani.
Bene.
Ascoltiamo il sonetto originale.
Bello, bello.
È il forse che la sciura Marianin, la gabbia il gob e il goss, la scaranzia, un quai malan denanz o de drevia che la veur renunzia a sto bel mondin? Sciur no, che l'è una cara sgarzurin. Donca cos'el, è la malinconia? Mai più. Boletta, forse, va un po' via, se le rica sfondata in dizekin. So ben mi cosa l'è, donna Ninetta, quel che in che è il ghe fa fa l'è de madrina, quel che in che è il me fa fa mi de poeta. Ghe dubbi, l'è un petit de quella su, che vedendo un boccon de roba fina, giusta per questo è il verpi passe lui.
Allora, ovviamente, grazie mille a Marco Pagani. Testo piuttosto irriverente, nei primi versi i poeti si chiedono se Donna Ninetta abbia scelto la monacazione perché brutta, con la gobba o il gozzo, oppure povera, mentre nella terzina conclusiva vediamo un padre eterno voglioso di papparsi, tra virgolette, questo boccone di roba fina che è la giovane donna. Allora, questa irriverenza è emblematica della produzione della ditta Porta Grossi. Di chi dei due c'è maggiore impronta? Le chiederei, sargenti. E come dobbiamo immaginare che venne accolto questo sonetto dai suoi contemporanei?
Beh, come ha detto lei, il sonetto della ditta Porta Grossi è un sonetto irriverente, fu giudicato dal Barbiera nella sua edizione del 1884 come ardito, soprattutto, cito ancora le parole del Barbiera, se si pensa che fa parte di una raccolta destinata ai parenti, agli amici della monaca, ai religiosi che avranno assistito alla sacra cerimonia, alle suore, all'abbadessa del convento. In quel manipolo di rime arcadiche e pie, cioè il sonetto del Porta del Grossi, fa un effetto strano, sembra una mosca in una scodella di latte. Questo è il giudizio che dà Barbiera. Immagino che forse proprio a causa di questo sonetto del Porta del Grossi la circolazione della miscellanea per monacazione sia stata interrotta, il che spiegherebbe il ristrettissimo numero delle copie oggi esistenti, finora solo due e trovate qui in Ticino. Gli autori delle rime arcadiche pie appartengono, è giusto dirlo, alla nobile e importante famiglia luganese Riva, cui va aggiungersi, oltre al Porta del Grossi, un altro verseggiatore che si firma con un generico di un luganese in attestato di rispetto verso la madrina. Ecco, con molta probabilità questi Riva, che sono tre, Antonio, Giulio e Francesco, discendono dal ramo detto di Castagnola, eredi del palazzo di Piazza Cioccaro di Lugano.
Interessante allora questa doppia paternità, questa scrittura a quattro mani di Carlo Porta e di Tommaso Grossi, di cui lei è un esperto, no? Esponente del romanticismo lombardo, che non è affatto un unicum. Ci vuole ricordare il contesto in cui si sviluppa questo sodalizio poetico?
Volentieri. Ecco, il sonetto del Porta e del Grossa, cioè La mosca in una scodella di latte, come lo definì il Barbiera, è uno dei tre testi partoriti dalla mente inventiva dei due poeti amici. Carlo Porta, sappiamo, rappresentò per Tommaso Grossi un costante punto di riferimento, cioè un incentivo forte a scrivere versi milanesi. A sua volta, il Porta ammirò molto il Grossi per la sua robusta vocazione narrativa dal tono patetico sentimentale, ma il Grossi era apprezzato dal Porta anche per gli elementi burleschi, satirici e fantastico sentimentali presenti nelle sue poesie in dialetto milanese, e qui ne è un esempio il Sonetto Nostro. Non sorprende quindi che Porta abbia chiesto più volte l'aiuto al Grossi, suo grande e potente alleato, come lo definì in una lettera a Luigi Rossari del giugno del 19, nei suoi rari momenti di difficoltà creativa, dovuti o alla mancanza di tempo o perché costretto a letto dalla gotta di cui Porta soffriva. Porta e Grossi, oltre al ricordato sonetto, scrissero l'anno dopo, nel 18, per il Teatro della Canobbiana, la comitragedia Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano, mai andata in scena per l'intervento della censura. Il Grossi scrisse la parte in lingua italiana, Porta quella dialettale. E nel 19 le sestine anticlassicistiche scritte per le nozze Verri Borromeo. Un testo considerato dagli amici del periodico Conciliatore tra i testi più efficaci per combattere con l'arma del comico le idee dei classicisti, dei conservatori austriacanti. Siamo dunque, come si è potuto capire, negli anni caldi dello scontro tra classicisti e romantici, cioè tra il 1816 e l'anno della morte del Porta nel 21. Lei mi chiedeva se si può dire qual è la maggiore impronta. È difficile dirlo, per la comitragedia Giovanni Maria Visconti abbiamo il manoscritto e quindi si riconoscono le mani. Per il sonetto di cui stiamo parlando non c'è, abbiamo solo due stampe, quindi non c'è il manoscritto, e per le nozze Verri Borromeo anche qui abbiamo un manoscritto, ma una coppia, la bella coppia, e abbiamo la stampa. L'ultimo componimento del Porta è un componimento lasciato a metà e poi continuato dal Grossi. Diciamo che è veramente difficile. Erano due amici che poi in un testo breve quel sonetto è veramente difficile. È più facile un testo lungo.
Le posso fare un'ultima domanda? Lei poco fa ha menzionato, no, il contesto della polemica in Italia fra classicisti e romantici. Ecco, questa alleanza letteraria tra il Grossi e il Porta aveva anche una funzione, come dire, tra virgolette, politica nel contesto di questa di questo scontro. Lei l'ha definito scontro, per cui forse in due, una doppia penna nella composizione poteva aiutare da questo punto di vista a resistere allo scontro.
Beh, qui dobbiamo parlare anche della cameretta portiana, questo gruppo di amici che si riunivano in casa Porta una volta a settimana, poi dal 19 due volte a settimana, quando Porta era libero dagli impegni professionali. Era un gruppo di amici che si riunivano per discutere delle cose del tempo, di discutere anche di politica e soprattutto per leggere e giudicare i loro testi. Poi questo morto al Porta, questo cenacolo si è trasferito poi in casa Manzoni, sempre grazie a Tommaso Grossi, che era molto amico del Porta, grande amico del Porta, che poi andò ad abitare in casa Manzoni. Quindi diciamo che questo era il gruppo che poi aveva un periodico a cui guardare, che era il Conciliatore. Quindi era il gruppo romantico e quindi sono poi gli uomini che hanno fatto poi il risorgimento. Insomma, non dimentichiamoci che nel 21 ci sono stati i processi che hanno mandato Silvio Pelli con lo Spielberg, per fare un esempio. Ecco, questi erano gli uomini che attraverso anche le loro opere hanno contribuito a fare l'Italia.
Ed ecco qui, insomma, il motivo anche, se vogliamo, strategico, politico, culturale di questa alleanza letteraria, ma non solo. Bellissima l'immagine di questa cameretta portiana. Allora, ci fermiamo qui. Sono le 11:19, ricordo ai nostri ascoltatori che ci siamo occupati del ritrovamento di un sonetto di Carlo Porta, considerato il massimo poeta in milanese, un sonetto scritto a quattro mani con Tommaso Grossi in occasione, lo abbiamo ricordato, della monacazione di una nobildonna comasca. Aurelio Sargenti, nostro ospite qui in studio, che ringraziamo moltissimo, è stato l'autore di un articolo nell'ultimo numero di Fogli, che è la rivista dell'Associazione Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Allora, a risentirci e buon lavoro.
Grazie, buona giornata.